da far combaciare.
Eh beh, insomma, soprattutto c'è anche un ingaggio pesantissimo.
C'è un ingaggio, un ambiente, insomma, sì. Non sarebbe così semplice.
Sì. Poi parliamo ovviamente anche della partita, del punto conquistato ieri dalla Fiorentina, delle prospettive che si aprono nuovamente alla squadra di Paladino, però in collegamento con noi abbiamo Mauro Bressan, che saluto. Ciao Mauro.
Ciao a tutti.
E benvenuto. Buongiorno. Naturalmente. Prima di parlare della partita voglio sentire anche un tuo parere a proposito del nome di Federico Chiesa, perché oggi stavamo anche sottolineando come il nostro editorialista su firenzeviola.it Mario Tenerani abbia sottolineato come possa essere più di una voce quella di Federico Chiesa, quello di un ritorno di Federico Chiesa alla Fiorentina, fermo restando che c'è anche un ingaggio pesantissimo, 7 milioni, quindi non sono certamente noccioline come si suol dire. Però ecco, cosa penseresti di un eventuale ritorno di Chiesa alla Fiorentina?
Ovviamente parlando oggettivamente bisogna vedere come sta il giocatore, come questi mesi a Liverpool, che si è solo allenato e ha giocato poco, come sta fisicamente. È ovvio che sarebbe un clamoroso ritorno, che se il giocatore è quello che noi ci ricordiamo, quello che ha fatto, ovviamente potrebbe dare una grossa mano anche alla Viola, però dopo ci sono anche tante altre problematiche, no? Penso,
certo.
Lorenzo, no? sul discorso dei tifosi, il discorso del ritorno,
sì.
Non sarebbe facile per lui ovviamente all'inizio, però sai, il campo poi dopo determina sempre, no? Perché poi dopo tutte queste cose qui che possono essere difficili in un primo momento, se poi il giocatore, che si chiami Chiesa, che si chiami Rossi, che si chiami qualsiasi nome, dopo 3-4 prestazioni fa la differenza, tutto si dimentica.
Ci sono vari messaggi ancora su Chiesa. Ci scrive: buongiorno ragazzi, questo è il messaggio di Nicola da Venezia. Portiamo Chiesa a Firenze, un giocatore di questo calibro fa sempre bene in una squadra che vuole ambire in alto in classifica, però se deve venire a Firenze per tenerlo in ambulatorio stile Nico alla Juve può stare dove sta. E poi ancora Leo ci scrive: magari Chiesa o Berardi, ci sono 3 categorie di differenza con i nostri esterni. E invece Edoardo ci scrive: l'ingaggio che percepisce di Fasti al suo addio, oltre alle non più ottime condizioni fisiche, sono motivi che sono più che sufficienti per dire no a Chiesa. Vade retro. E poi ancora buongiorno a voi, ci scrive Simone: al di là che non lo vorrei del relativo, siamo sicuri che se non giocasse sempre non minerebbe l'equilibrio dello spogliatoio? Insomma, ci sono certamente anche coloro che vorrebbero un suo ritorno, vista la classe, vista la possibilità anche di alzare il livello, ma tanti che si fanno delle domande oltre al rapporto da ricucire anche sulle sue condizioni fisiche.
Beh, ovviamente è la cosa principale quella, perché al di là di tutto quello che si può parlare a livello emotivo, diciamo, la cosa principale è com'è Chiesa come calciatore in questo momento. Quindi la Fiorentina, adesso parlando in maniera un po' assoluta così, ha bisogno di giocatori pronti, e è ovvio, se Chiesa fosse pronto dopo tutte le altre cose vanno meno. Però magari il grosso dubbio che ti viene adesso è un giocatore che non gioca da tanto tempo, come potrebbe essere determinante in questo mercato di gennaio, che sappiamo che è difficile per tutti, perché trovare giocatori forti non te li dà nessuno. Quelli che, ma io parlo in generale, sono della Fiorentina, ma quelli che magari cambiano squadra perché magari o stanno facendo male o non stanno giocando, e quindi essendo un mercato un po' difficile, e quindi trovare delle situazioni ideali per migliorare la squadra è sempre un po' difficile.
E non c'è dubbio, però la Fiorentina dovrà comunque essere protagonista in questo mercato di gennaio. Tornando allora
comunque l'esterno forte, almeno così mi avevano detto, loro lo cercavano, che poi
certo, che sia Chiesa o che sia un altro, certo, sì, certo, è uno
Chiesa
degli obiettivi.
È comunque un giocatore forte, questo
non c'è dubbio, in assoluto è forte. Poi è chiaro che dobbiamo porci delle domande, oltre, ripeto, al rapporto a ricucire con la piazza, anche sulle sue condizioni fisiche.
Ma certo, anche perché dopo 2 partite che sbaglia, qui lo massacrano, giustamente, perché insomma l'hai voluto la bicicletta e pedali, ecco, sì. Appunto.
Però tornando alla partita di ieri, Mauro, è un punto che pesa quello della Fiorentina, ottenuto in extremis, ottenuto comunque col cuore.
Sì, è un punto pesante veramente, perché visto come stanno andando la partita, la Fiorentina ha ottenuto il massimo, penso, no? Perché diciamo che la Juventus forse ai punti avrebbe meritato qualcosa in più, ha creato più occasioni, la Viola è stata brava a subire, nel senso che per poi ripartire Paladino ha schierato una squadra diciamo abbastanza, no, abbastanza molto offensiva con gli esterni che attaccavano, quindi con quattro attaccanti, con quattro giocatori che puntavano molto e erano molto offensivi. In generale il punto ovviamente va bene per il morale, per la classifica, per tutte queste cose qui, però l'andazzo della Fiorentina nelle ultime partite, soprattutto dal punto di vista atletico, non mi sta molto piacendo. Spero che sia una fase un po' di recupero dall'expo ha fatto nei mesi precedenti, e speriamo che si riprenda presto, perché per fare il gioco e per giocare bene come ci ha fatto vedere la Fiorentina nei mesi precedenti serve una condizione atletica adeguata, e secondo me tanti secondi tempi ultimamente sono sempre andati maluccio,
sì,
e questo è un, secondo me sicuramente anche Paladino e lo staff l'hanno valutato e cercheranno di porre rimedio.
Luciano Magistrato.
Sì, ecco, volevo capire però se questo punto è affrontare in un momento delicato in cui bisogna ripartire, se questo punto rappresenta la una ripartenza anche per il morale oltre che per la classifica, e se il Napoli, Juve e Napoli arrivano proprio nel momento giusto, perché lì non c'è bisogno neanche di motivazioni, no? Che magari contro l'Udinese sono un po' mancate anche quelle, secondo me. Che ne pensi?
Ovviamente quando giochi contro partite, la partita con la Juventus, si sa che Firenze è la partita diversa delle altre 30 e passa partite che ci sono, quindi non c'è bisogno di prepararla a livello emotivo, i calciatori già a partenza con i tifosi mi hanno fatto un discorso preciso, sì. E quindi sapevano già che dovevano dar tutto, loro hanno dato tutto, hanno fatto il massimo, hanno ottenuto un buonissimo pareggio che serve per morale e per le prossime partite, però io in questo momento mi concentrerei più sulla Fiorentina di 5-6 partite fa, che riusciva a tenere, cambiare anche in tempi di gioco, giocando piano, giocando forte, ma per tutta la partita. Invece ultimamente si nota un po' in qualcun elemento un po' un calo atletico, ma è anche normale questo. Poi ci sono dei giocatori che ovviamente stanno, secondo me, arrancando un po', adesso mi mette col pane che purtroppo fino adesso non ha mai tirato fuori una personalità decisa per imporsi, e fa sempre cose normali, ci si aspetta un qualcosa di più da lui che possa determinare.
Però può essere una questione di ruolo a questo punto per quanto riguarda Compagni, per questo rendimento al di sotto delle aspettative, perché comunque anche quando viene innescato dai compagni, viene lanciato, si vede che fa fatica a mettersi in moto, non è il suo pezzo forte quello dello scatto, quello della velocità, e allora mi viene da dire che probabilmente il ruolo di esterno non sia proprio congeniale alle sue caratteristiche. Cosa ne pensi?
Ma vedendo le partite, allora ovviamente gioca rispetto al Monza, gioca un po' più largo, più esterno, no? Non gioca un po' più in centrale, che magari era uno dei due trequartisti dietro la punta, no? Quando sì, giocava a Monza. Adesso come gioca la Fiorentina abbiamo due esterni, che se Sottil sta facendo anche bene, al di là del gol, comunque le sue caratteristiche fisiche e atletiche sono determinanti per fare quel ruolo. Colpani è un esterno un po' atipico, che ovviamente non è uno che ha uno scatto bruciante, che punta l'uomo, cioè c'ha la personalità per farlo, però magari ecco, a livello di corsa secca, veloce, i cambi di ripasso non ha delle caratteristiche sicuramente dall'esterno, come magari Sottil o come un esterno d'attacco che deve essere veloce. E magari sì, può essere anche questa, ma questo Paladino penso che lo sappia, e magari sa che da questa parte qui Colpani fa un certo lavoro che permette magari a Dodò gli inserimenti in velocità per fare i cross, e lui si comporta in modo tattico da poter permettere questo. Certamente fa un lavoro oscuro, noi tutti i tifosi ci aspettiamo, ci saremmo aspettati qualcosa di più in questi mesi.
Ecco, ma può fare il centrocampista? Perché il centrocampo, a mio avviso, è quello che sta pagando di più, no? In questo momento, la coppia titolare Adli e Colpani, Cataldi, sono un po' in affanno, a mio avviso, no? E, può essere, si parla di centrocampo a tre, anche l'allenatore lo sta provando, ma Colpani può essere utilizzato a centrocampo secondo te?
Ma secondo me sì,
Che lo faceva anche, no? Poi,
lo faceva anche, esatto. Stare un po' più interno. Bisogna capire un attimo la disposizione tattica del mister, perché ad esempio Cataldi e Adli, sì, Adli ha fatto bene, Cataldi un po' meno questa partita, ma sì. Le altre partite Cataldi secondo me non ha fatto male. È più secondo me una questione di numeri, no? Nel senso che in due si fa più fatica a coprire tutto il centrocampo, poi anche se devi giocare contro magari tre centrocampisti. E quindi questo mi ha un po' sorpreso, anche lo schieramento di Paladino contro la Juventus con solo due centrocampisti. Sì. Ovviamente magari un centrocampista in più me lo sarei aspettato, anche per quello che fa lui di solito, no? Ovviamente non c'è più Bove, però magari c'era Mandragora, no? Cioè, magari poteva giocare qui tre campisti, però magari
pensato. Poi non ha le riserve, no?
Sì, perché c'è Richardson.
Ci sarebbe il poi solo Richardson. Sì.
No, però siccome era sulla Juve, è una parte, una questione tattica, che lui voleva essere offensivo, voleva creare difficoltà e non barricarsi.
Forse la delusione è stato Gudmundsson allora.
Sì, infatti volevo proprio arrivare a quello. C'è un caso Gudmundsson a questo punto, Mauro?
Esatto, no, volevo proprio dire questo. Cioè, abbiamo col Pani un po' che lo vediamo, quindi magari possiamo dire qualcosa un po' più preciso. Gudmundsson, a parte una o due partite che ha fatto un gol, ha fatto molto bene. Adesso secondo me, anche ieri l'ho visto un po' che andava a caso, cioè un po' assente un po' dal gioco, e dei passaggi, da tutto quanto.
Ecco, ma perché secondo te? È una questione tattica, una questione fisica? Che cosa c'è che blocca questo giocatore?
Sicuramente, per me in primis è una questione fisica, atletica, che non ha... ma anche a correre si vede che... mi ricordo quando giocavo a Genova... E adesso c'è un passo totalmente diverso, e quindi questo vuol dire che atleticamente non è a posto. Poi dopo lui è abituato a come ruolo stare dietro la punta, quindi a cercarsi gli spazi dove essere più efficace. Ieri non ho fatto nulla.
Però scusami, in altre partite qui a Firenze l'avevo visto anche dotato di una certa personalità, perché veniva a prendersi il pallone nella propria metà campo. Cosa che invece non ha fatto, non ha mai chiesto la palla, non si è mai fatto vedere, è stato totalmente assente, cioè è questo che mi colpisce, al di là di una condizione fisica ancora da ritrovare, di una brillantezza che sta inseguendo, però ecco, mi è sembrato mancare proprio dal punto di vista dell'iniziativa.
Ma guarda Lorenzo, il problema è che quando, adesso non so se questo è il caso, ma quando un giocatore non sta tanto bene, anche meno coraggio, quindi anche meno voglia di farsi vedere fra le linee per ricevere il pallone. Lui in alcune partite l'ha fatto questo. Ieri, adesso però noi dobbiamo essere anche bravi a capire la partita di ieri. Ieri Gudmundsson non ha giocato, punto, ci sta, ha fatto una partita. Bisogna capire un attimo se questo succede anche nelle prossime partite, allora c'è un allarme da accendere.
Sì, però insomma anche con l'Udinese più o meno era stata così,
E ovviamente è questo che uno si aspetta, che magari c'è uno come lui che è capace anche farsi vedere fra le linee, creare, come dici te, tornare al centrocampo, creare la linea di passaggi e essere un uomo anche assist, in queste due ultime partite non si è visto. Dubito che che a livello non sappia più fare quelle cose che sa nella sua testa, e per me è un problema appunto che magari non si sente pronto di essere efficace nello scatto breve, nel fare quello che magari sa che è bravo fare, che adesso non gli viene.
In mezzo a tutto questo comunque c'è un Sottile che continua a crescere. Ieri fino al gol probabilmente non era stata una delle sue migliori partite, soprattutto in fase offensiva, perché comunque quando era riuscito ad arrivare sul fondo aveva anche avuto dei problemi a livello tecnico nel mantenere il pallone entro il campo, a volte se l'era allungato troppo, però poi ecco, al momento in cui gli è capitata la palla giusta ha segnato questo gran gol. Non era assolutamente semplice, di sinistro l'ha fatta scendere e l'ha messa all'incrocio, quindi ecco, da esterno che cosa dici, da ex esterno?
No, sì, hai detto bene te, ha avuto un'occasione, è stato molto bravo a coordinarsi, a tirare una saraccata di sinistro dentro la porta e ha fatto un grandissimo gol veramente. Poi per la partita ovviamente ha avuto poche possibilità e quelle che ha avuto si è un po' impapinato con la linea, non è riuscito anche tecnicamente a essere efficace. Però Sottile è un giocatore che a quel ruolo ci sta, cioè ha i doti per essere molto bravo.
Anche perché si è calato in una nuova mentalità adesso, no? È disposto molto di più al sacrificio.
No, no, ma lo vedo anche mentalmente, lo vedo pronto sicuramente al sacrificio, però sai, le cose che poi determinano sono il gol e l'assist, no? Che abbiamo sempre parlato tante volte di lui, no? Di questa cosa qua, che ha tutte le caratteristiche per essere veramente un top giocatore, però se uno non fa, se non fa gol, poi dopo rimane sempre un'idea di giocatore, non un giocatore vero. Però ultimamente dai, sta determinando, sta facendo gol, assist, è anche molto, molto bravo a ripiegare, quindi sì. In quella parte lì io sarei abbastanza tranquillo come ruolo.
Luciana, l'ultima considerazione con Mauro Pressan.
Allarghiamo un po' gli orizzonti. È arrivato con Seisao, sta arrivando anzi al posto di Fonseca. Il Milan 27 punti, la Fiorentina 32. Insomma, c'è da avere paura. Che cosa può cambiare l'arrivo? Secondo te era un fatto di allenatore al Milan e quindi dobbiamo temere, insomma, che si riprenda?
Ma guarda, per quanto riguarda il Milan, penso che l'allenatore è meno responsabile di tutto quello che sta succedendo, perché questa è la mia ovviamente una mia impressione, quello che è il mio pensiero è che ci siano dei giocatori bravi, che c'è giovani, però a livello di società ovviamente secondo me hanno fatto molta confusione, e anche questa cosa dell'allenatore l'ho visto abbastanza solo, soprattutto su certe divisioni che sono successe in passato con i giocatori. Mi dispiace, perché secondo me è un bravo allenatore. Da quello che penso io, in tempi brevi qualsiasi allenatore che possa arrivare al Milan farà fatica adesso. Magari per loro mi auguro di sbagliare, ma ovviamente con Seisao è uno che ha fatto molto bene a Porto.
Ha vinto molto in Portogallo.
È un allenatore molto preparato. Se riuscirà a invertire la rotta in questi 6 mesi, bisognerà fargli veramente tanti tanti complimenti.